se mi sono dimenticata di far partire questo, visto? La memoria prospettica, poco funzionale. Allora, modalità d'esame prova scritta, vi chiederei anche di fare una presentazione appunto con uno di questi, strumenti, vediamo, no? Non è una cosa fiscale, se riusciamo a fare qualcosa, utilizzare uno di questi strumenti per fare una presentazione e ragionarci su, bene. Materiale su Moodle, l'orario lo sapete. Oh, dunque, materiale da studiare. Ecco, allora, io a lezione presenterò dei materiali e cercherò di metterli anche online. Potrebbe bastare, se uno dice, boh, non frequento mai, non ce la faccio, è inutile, eh? Allora può fare riferimento al mio testo, comprendere testi con figure, magari anche farsi vedere ogni tanto, o scrivere, no? Proprio sparire, diciamo no, però comunque, ecco, lì non c'è quasi tutto. Questo file PowerPoint è su Moodle, quindi se lo volete, se vi scappa adesso qualcosa, trovate tutto su. Quindi adesso non sto a ripetere le cose che avevamo detto l'altra volta perché sennò dico sempre le stesse cose, proprio con due slogan. L'idea è che prima ci basavamo sul testo e adesso invece sempre più utilizziamo materiali multimediali, è tanto più facile e anche forse più consono a come noi elaboriamo le informazioni. Cioè, un tempo eravamo lettori, adesso un po' meno, cioè cerchiamo di farci un'idea delle informazioni più velocemente, buttando un occhio, cercando di farsi appunto una rappresentazione che in qualche modo ci basta, no? Però difficilmente leggiamo tutte le informazioni come si dava per scontato che facessimo prima, poi bisogna vedere, no? Se era così. Ieri ho fatto l'esempio di questa differenza tra, forse mi ci stanno, tra pubblicità negli anni 30, 40, fino agli 80, quelle di oggi, e abbiamo fatto abbiamo fatto la constatazione di come è cambiata, no? Prima avevo il testo, avevo la figura sopra impilata, davo per assunto che chi la guardava l'esaminasse tutto attentamente, ottenesse informazioni. Invece adesso il testo è così sparito, la figura prende tutto il posto, perché sappiamo che difficilmente, no, il nostro cliente, diciamo, si metterà ad esaminare. Buongiorno. Si metterà a esaminare attentamente, quindi non presupponiamo più un lettore attento, esaustivo, no? Ma sappiamo che il nostro lettore è un lettore light, lo sappiamo da tante fonti, lo sappiamo dall'Istat, lo sappiamo dai risultati PISA, Invalsi, no? Cioè sappiamo che ci sono dei problemi di lettura che non sono soltanto il fatto che uno non ha problemi con la decodifica, no? O con la comprensione, ma anche con la disponibilità ad accedere alle informazioni, no? Cioè, se io vi do adesso un saggio da leggere per domani, lo leggete veramente? Oppure no, no? Quante cose uno deve fare? Magari cerca di spulciarlo, non so se si dice anche a Trieste, spulcia un po' per trovare le informazioni che gli serve. È good enough representation, una rappresentazione che mi funziona, me la cavo, no? Più o meno, come il giornale. Adesso ho comprato il giornale, oggi non so perché era più grosso del solito, non so, 80 pagine di giornale, no? Ho guardato due pagine, vabbè, guarderò stasera, no? Però è come un libro, cioè è talmente grande, no? La quantità di materiale che ci arriva, mettiamo che uno apre un po' di news online, due o tre news online, più il giornale, ha già passato la giornata, non c'è più tempo per fare altre cose. Quindi noi che valutiamo o costruiamo questi materiali, non possiamo ignorare questa pigrizia, ok? Questa avarizia cognitiva, che non è negativa, ma insomma, diciamo, è un dato di fatto per tante categorie di utenti che ci leggono, ci ascoltano, anche nell'ascolto, no? Comunque, quando io produco un testo, devo chiedermi se tengo conto delle caratteristiche di quelli che potremmo definire lettori light, quelli che non necessariamente leggono tutte le informazioni che si trovano di fronte. Ok, PISA, sapete, no? Cos'è PISA? Indagine internazionale sui quindicenni, per vedere qual è il livello delle loro competenze in matematica, scienze, letture, eccetera. Anche PISA ci dà test e figure, vuole vedere quanto siamo capaci di capire. E sono figure complicate, no? Che richiedono un'analisi attenta. Qui non mi basta buttargli un'occhiata a questa figura, d'accordo? Devo leggerla, devo leggere i dati. E anche qui, no? Cioè, non è un'occhiata, no? È un'analisi impegnativa, probabilmente da cui ricavo delle informazioni più precise che se avessi soltanto il testo. Va bene, quindi vado avanti, perché queste sono cose che ci siamo un po' dette. Abbiamo detto che un multimedia è tante cose, sì, è l'aula multimediale con tutti gli strumenti avanzatissimi come la nostra, ma è anche uno strumento semplice come PowerPoint, no? Perché c'è più di una fonte e più di un codice spesso. Più di una fonte, cioè c'è l'informazione orale della persona che parla, l'informazione scritta o rappresentata graficamente da vedere e da analizzare. E quindi la mia mente deve mettere insieme questi fonti di informazione e dall'unione di queste informazioni formarsi una rappresentazione mentale. Anche il testo scritto configura in questa accezione è una rappresentazione multimediale, perché anche qui io devo integrare ciò che è scritto sul testo con l'analisi delle parti corrispondenti della figura. Quindi vado avanti, poi si è parlato del multitasking, cioè del fatto che noi sempre più spesso abbiamo bisogno di fare più cose contemporaneamente. Alcune volte questa richiesta è inevitabile. Altre volte sarebbe evitabile, ma noi ormai non riusciamo più a riuscire a fare una cosa sola per volta, sempre, no? Non so, ecco, complicato. E come vedremo, ha un costo cognitivo che a volte porta a un peggioramento della prestazione, a volte no, e quindi noi cercheremo nel nostro piccolo di vedere cosa possiamo fare per rendere più fluido anche questa richiesta, no? Che ci fa l'ambiente di fare multitasking e riferendoci certo all'elaborazione dei testi, alle informazioni visive. Questo perché, diciamo, uno dei primi tasselli che mettiamo insieme riguarda il fatto perché facciamo multimedia, perché facciamo testi con figure. Ecco, perché diciamo, c'è stata un'epoca in cui noi imparavamo osservando qualcuno che ci mostrava a fare qualcosa. L'apprendista, il famoso apprendistato. Poi è arrivata la stampa, ci ha dato i testi e le illustrazioni. Questo è stato un gran cambiamento, un vantaggio. Un vantaggio perché il testo, noi non ci pensiamo, ma è potente, è il primo mezzo di trasmissione a distanza, il primo mezzo per la formazione a distanza. Io il libro lo possiedo, è mio, lo studio, lo consulto quanto voglio, non ho bisogno che qualcuno mi spieghi come funziona, come mi faccio vedere come funziona l'oggetto. Ho il testo, prendo il manuale, compro il libro per imparare a fare giardinaggio, bonsai, oppure quello che mi spiega come cucino, come faccio, non so, tutto, no? Cioè la formazione a distanza, la formazione informale, è tutta sul testo, forse. Chiamo punto interrogativo. Che poi ci sono i video, no? C'è YouTube adesso, quindi, ma insomma, facciamo un passo per volta. Arriva il testo quali vantaggi ha anche? Che mi consente a me lettore di tenere sotto controllo il ritmo della presentazione. Cioè io, lettore, col libro mi fermo, rivedo, rileggo, vado avanti, indietro, cerco informazioni, con il mio ritmo, quindi ho il controllo. Mentre con la presentazione orale no, cioè voi siete lì e mi ascoltate, dove c'è un buco non è che vi potete fermare e risentire il pezzo, no? E la situazione a scuola, per esempio, ma non solo, il DVD che mi spiega, YouTube che mi dice come si fa una certa cosa. Quante volte ormai prendiamo YouTube, voglio sapere una cosa, come si fa una cosa, tac, andiamo su YouTube. Su qualunque argomento, è stupendo, no? Quante informazioni noi abbiamo adesso tramite YouTube. In un certo senso quello è anche sotto il nostro controllo, perché se lo vediamo individualmente, fermiamo, rivediamo, no? Non è proprio. Il controllo c'è anche lì, mentre in altre circostanze, a lezione, a una conferenza, una presentazione, guardo alla TV, un argomento che mi viene presentato, no? Ci sono anche questi canali, storia, no? O anche di tipo educativo, no? E lì, niente, è andato, no? Non lo risento più, è perso, quello che io non ho rappresentato nella mia mente. Non lo recupero, cioè non l'ho capito, non c'è, alla fine non c'è. Quindi la presentazione orale, che pure noi proporremo come uno strumento molto utile, soprattutto con i lettori light, di cui parlavamo, quelli che non hanno tempo, non hanno voglia, non hanno le capacità, perché non dimentichiamoci che noi abbiamo una fetta di persone che non sanno leggere, abbiamo persone che non sanno leggere più, persone che penso insomma anche alla popolazione con cui voi di formazione primaria dovrete avere a che fare, no? Che probabilmente sempre più si arricchirà di persone che vengono da fuori e che non sanno leggere perché sanno leggere un'altra lingua, no? Oppure perché non sono mai andate a scuola. E quindi l'età avanzerà dei vostri clienti, ma il problema, no, riguarderà così anche proprio la lettura. Vediamo se ho finito la frase, adesso l'ho persa. Ah sì, dicevo, il testo orale, che pure, no, è una soluzione a molti problemi di elaborazione. Pure ha degli svantaggi, no? Nessun mezzo è perfetto, bisognerebbe sempre ottenere, utilizzare, chiedersi qual è lo strumento migliore in quella circostanza, ma anche tenere presente che è difficile coprire i bisogni di tutti con un certo strumento. Comunque il testo orale ha questo svantaggio che è fugace e che da un lato magari mi facilita l'elaborazione dell'informazione visiva perché posso fare le cose contemporaneamente, invece con un testo scritto che spiega l'informazione visiva non lo posso fare. Però il testo orale mi sfugge, finisce, ha una durata temporale, è effimero, no? Quindi non lo posso recuperare. Invece il testo scritto, sì, E quindi io col testo scritto posso rivedere, controllare, però può essere impegnativo, richiede di ricostruire nella mente il significato delle parole, delle frasi, richiede attenzione, analisi attenta. Se io confronto l'apprendere da un manuale o da un esperto, vedo che l'impegno per me è molto diverso. Io compro una macchina per fare il pane, non so, o una fresa, ok? Allora, un conto è se qualcuno mi fa vedere come funziona, e un conto è se mi danno un manuale e me lo devo imparare, ricavare da sola, no? Il risultato sarà lo stesso, però probabilmente quando io devo ricostruire il significato, frase dopo frase, e formarmi quella rappresentazione nella mente, no? Di come funziona, farò più fatica, no? Sarà più impegnativo per me. A volte non lo farò. E se mi fanno vedere due dritte, no? Così si dice sempre. E d'altra parte, io posso imparare qualcosa senza necessariamente andare lì dove si fanno le cose. Posso imparare, mi dà un'estrema indipendenza il testo scritto, non ho bisogno di qualcuno, posso sapere che cosa è stato detto a un convegno senza andare lontano, no? Non ho i soldi per andare a tutti i convegni. E però, insomma, i testi rispetto ad altre forme di rappresentazione a volte danno delle informazioni che è un po' difficile, no? Si dice apprendere libresco, per intendere, no? Quando, non so, imparo una cosa dal libro, poi dopo la devo applicare, cioè, teorie di Piaget, poi dopo le devo applicare, no? Può essere un po' complicato metterle in atto. Le figure possono facilitare la ricostruzione del significato perché mi mostrano. Qui c'è una figura che rappresenta la differenza tra peso lordo, tara e peso netto. È immediato, no? Non ho bisogno di parole, diciamo, per capire. Cioè, per noi lo sappiamo già, no? Anche, quindi è chiaro, è anche un discorso di conoscenze precedenti. Però no, era per dire, la figura mi fa vedere immediatamente, mi dà un'implementazione, una realizzazione dell'informazione che nel testo descrivo, parole. Quindi in certe circostanze, perché poi come vedremo, noi vedremo le differenze tra i vari tipi di figure, in certe circostanze la figura mi dà subito, immediatamente, quello che invece io dal testo ricaverei con un'elaborazione anche impegnativa, no? Guarderemo quindi quando la figura ci aiuta, tenendo in considerazione soprattutto le situazioni in cui c'è sia figura che testo, non l'uno, non l'altro solamente. E lo scopo della nostra analisi è questa, no? Vedere se una presentazione ben costruita, efficace per tutti, no? Sempre più anche per gente uscita dalla scuola che ha bisogno di ottenere informazioni. Vogliamo vedere se queste presentazioni saranno efficaci e se richiedono un'elaborazione giustamente impegnativa, non troppo, un po' di sforzo ci vuole per capire, no? Però non troppo e soprattutto non quello sforzo legato al modo in cui l'informazione viene presentata, ma soprattutto vogliamo stimolare un'elaborazione che consente di capire meglio, di più approfonditamente. Quindi scusate, allora finiamo il discorso dei MOOC, ci torneremo, ok? Vantaggi e svantaggi dei MOOC, vedremo che è un'ottima idea, certo ha i suoi lati difficili. Il Moodle su Moodle troviamo le informazioni via via che le inseriamo e troviamo anche i file audio via via che di registro, se mi ricordo di registrare, questa volta è andata. Poi, anzi lo spezzetto,